Una chiave di lettura.
L'aumento della violenza in una guerra tra fratelli, con il moltiplicarsi di stragi e atti atroci che tutti abbiamo potuto vedere anche nelle terribili immagini di questi giorni, mi spinge ancora una volta a levare alta la voce perché si fermi il rumore delle armi. Non è lo scontro che offre prospettive di speranza per risolvere i problemi, ma è la capacità di incontro e di dialogo. Faccio appello alla comunità internazionale perché si mostri più sensibile verso questa tragica situazione e metta tutto il suo impegno per aiutare la amata nazione siriana a trovare una soluzione ad una guerra che semina distruzione e morte.
L'appello di Papa Francesco ieri al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, appello per la pace in Siria, e di Siria vogliamo parlare in questo editoriale collegandoci con il giornalista Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut, autore del libro Dagli Ottomani agli Assad e oltre, edito da Mondadori Università. Grazie di essere con noi Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Oggi iniziano le ispezioni dell'ONU sull'uso di armi chimiche in Siria, ma gli Stati Uniti considerano tardiva l'apertura di Damasco e Obama penserebbe a un attacco da sferrare a breve con l'appoggio di Londra. La Russia ha messo in guardia gli Stati Uniti sulle conseguenze estremamente gravi che avrebbe un eventuale intervento militare in Siria. Allora, secondo te come si comporterà l'America? Obama deciderà di intervenire nel paese, soprattutto se gli esiti di questi osservatori sull'uso di armi chimiche sarà confermato?
No, non credo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e altri paesi occidentali si muoveranno in modo concreto in questo senso. Negli ultimi giorni sono stati sotto pressione dalle varie opinioni pubbliche per la questione appunto del presunto attacco chimico e in qualche modo hanno capito che dopo tanta retorica forse dovevano almeno tentare di andare un po' oltre la retorica. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno spiegato una maggiore forza nel Mediterraneo, hanno esercitato delle pressioni non tanto diplomatiche. Il segretario di Stato americano Kerry ha chiamato direttamente il omologo, il siriano Walid al-Muallim, stata comunque piuttosto rara di questi tempi, però ecco, tutto fa pensare a un modo per premere su Damasco, e Damasco infatti ha ceduto almeno su una questione, ovvero consentire all'ispettore di recarsi su alcuni dei siti criminati a est di Damasco. Se la pressione avrà successo e se la missione degli osservatori potrà oggi svolgersi senza particolari problemi, perché ricordiamolo, quello è un territorio di guerra, a questo punto il regime siriano avrà guadagnato ancora tempo e bisognerà che tutti attendano le eventuali risultati delle analisi dei campioni tratti via degli ispettori.
Quali sono gli attori in gioco? Leggevamo qualcosa a questo proposito grazie all'analisi di Guido Limpio oggi sulle pagine del Corriere della Sera, ma quali appunto sono i paesi e le loro posizioni rispetto a questo eventuale conflitto?
Ma la Russia e l'Iran sono due tradizionali alleati del regime degli Assad in Siria, considerano appunto l'eventuale caduta degli Assad come un colpo ai loro interessi economici, politici e strategici. Abbiamo due paesi del Golfo, in particolare il Qatar e l'Arabia Saudita, che stanno svolgendo un ruolo non così trasparente, sicuramente direi anche piuttosto ambiguo, a sostegno di ali sempre più estremiste della rivolta siriana, che addirittura forse non sarebbe più nemmeno considerare integra la rivolta siriana, ma comunque ecco, Qatar e Arabia Saudita sembrano spingere verso la caduta degli Assad. A più lungo termine credo che l'Arabia Saudita in particolare non voglia la caduta degli Assad, ma voglia soltanto radicalizzare il conflitto. Dall'altra parte abbiamo un Occidente o comunque un Stati Uniti e i suoi alleati europei che appunto dopo 2 anni e mezzo di mattanza, non su quali armi chimiche, ma sappiamo che si muore per armi tutti i giorni con armi convenzionali, non hanno fatto molto per sostenere i siriani che per lunghi mesi si sono portati in modo pacifico e poi hanno per altrettanto tempo hanno cercato di resistere come si resiste dovunque quando si è sotto la repressione. Certo, la radicalizzazione del conflitto ha allontanato, ha dato ai paesi occidentali un alibi per non intervenire, per decidere che soltanto la questione politica può essere affrontata, ma la questione politica è legata strettamente ai rapporti di forza.
Hai fatto bene a ricordare il fatto che in Siria si continua a morire. Secondo te l'informazione in questi ultimi giorni, concentrandosi soprattutto sulle morti di questo migliaio di persone, presumibilmente per uso di armi chimiche, ha spostato l'attenzione su quello che è il problema quotidiano che si vive nel paese?
Ma da una parte la Siria è tornata per qualche giorno sulle prime pagine dei giornali, e questa è una questione, diciamo, è un dato vivo nella drammaticità ovviamente del contesto, perché normalmente in questi ultimi mesi, specie in Italia, la Siria era sparita completamente, tanto appunto ovviamente avvenissero stragi e uccisioni. La questione appunto, in come dicevate voi da studio, sembra essere tutta concentrata sulla questione armi che sì, armi che no. Questo sposta un po', a mio avviso, in modo, spingendo l'osservatore a confondersi, quasi come se il problema oggi fosse limitato a questo incidente, a questo attacco del 21 agosto e non a tutto un contesto di violenza che va avanti da almeno 2 anni e mezzo. In questo senso anche i nostri colleghi italiani e non dovrebbero svolgere un ruolo di maggior informazione cercando di inserire gli eventi del 21 agosto in un quadro più ampio.
Lorenzo, qual è il clima in Libano a 3 giorni dal duplice attentato alle moschee?
Il clima sicuramente è molto teso, ovviamente le città, le zone colpite vivono in una situazione di estrema fragilità, dove ci sono anche scontri sporadici o episodi di violenza che magari non arrivano all'attualità dei grandi giornali occidentali, ma in Libano ormai sono quotidiani e ci si è fatto un po' l'abitudine. Altrove, nelle zone un po' più remote dagli epicentri della violenza, si continua a vivere normalmente, perché anche qui la vita continua e ognuno deve continuare a vivere la propria quotidianità, ma siamo tutti d'accordo, osservatori, gente comune, analisti locali e non, che la situazione in Libano sta degenerando gradualmente, in un contesto comunque, ricordiamolo, di precario equilibrio. Il Libano, nonostante tutto, nonostante una guerra siriana alle sue porte, Damasco dista da Beirut appena 1 ora e mezza di auto, il Libano finora ha retto egregiamente, conoscendo le difficoltà che ha questo paese.
E continuerà a reggere?
Io credo di sì, da questo punto di vista sono ottimista, perché gli attori principali che hanno un po' in mano il pallino sia della guerra che della pace non hanno interesse che la loro casa venga incendiata. Magari sono attori che svolgono un ruolo incendiario altrove fuori dai confini libanesi, ma proprio perché sono occupati in una partita esterna non hanno interesse affinché le loro retrovie vengano incendiate, quindi non per una questione, non per filantropia, non per un desiderio di stabilità nazionale, ma semplicemente per interessi di parte, ciascun attore libanese, quelli che possono veramente cambiare le sorti della partita qui in Libano, faranno del tutto per evitare che l'incendio coinvolga in modo su larga scala, coinvolga il Libano.
Grazie a Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA a Beirut. Ricordo il tuo libro Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre. Mondadori Università, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.